Ora, ci siamo cambiati mantelli, sciarpe, insomma, ci siamo organizzati per scendere in campo risico.
Il campo risico, sì.
E subito partiamo con il termine dell'intervento, la conclusione dell'intervento che avevamo iniziato 2 settimane fa. Vero. Con Dario Aceti. Sì. Dario, sei in linea?
Sì, salve a tutti, bentrovati.
Bentornato Dario.
Buonasera a te Dario. Non faccio la tua presentazione perché poi finiamo il tempo a disposizione e 15 minuti ormai non bastano per raccontare il tuo palmarès e la tua esperienza nel risico, però voglio farti qualche domanda che un po' esula anche il discorso risico, no? Quindi mi ricollego a quello che avevamo detto due settimane fa. Allora, al di fuori del gioco, appunto, vorrei parlare di oggi di correttezza, tra virgolette, e i confronti che poi ci sono tra i giocatori, che poi è la parte più importante, più calda, volendo, del risico. Allora, c'è la partita e poi c'è la fine della partita. Cosa succede alla fine della partita?
Succede che è la parte più bella, più divertente, più complessa, più istruttiva a 360 gradi, perché lì entra in gioco il comportamento umano, poiché si confrontano 4 persone e 4 verità.
Che poi 4 verità, guardo Emanuele che nel frattempo mi ha guardato stranito, nel senso le 4 verità non le ha comprese. Cercherò di spiegarti in brevissimo ciò che ha detto Dario.
In realtà semplicemente la verità non esiste come concetto assoluto, è solo un punto di vista interdipendente dall'osservatore, ma questo anche ormai riconosciuto in fisica e in tutti gli altri ambienti, fisica quantistica, quindi ognuno di noi interpreta la realtà con i propri sensi e dal suo punto di vista, che è differente per ognuno di noi, e questo quindi anche nell'esperienza ludica, nel risico appunto, e essendo poi una sfida simmetrica multigiocatore è ancora più accentuato questo aspetto, e qui si inserisce appunto il dibattito del concetto di sportività.
Ecco, il concetto di sportività, che qui potremmo parlarne veramente per 15 giorni, perché ovviamente nel risico, come in tutte le competizioni possiamo dire, è importantissima la sportività, perché se tu giochi in un gioco dove un punto può far la differenza tra vittoria e sconfitta della partita, puoi trovare il giocatore che, anche se ormai fuori dalla partita, alla fine non può vincere, fa quell'attacco, magari ti leva quel punto che ti fa perdere la partita. E qui subentra il discorso della sportività. Quando non puoi vincere, devi attaccare oppure e fare la tua partita e magari prendere 2 o 3 punti in più che sono irrilevanti per la tua partita, oppure non devi muoverti per evitare di far perdere chi sta vincendo? Giusto Dario, okay. Non so se ho posto la domanda nel modo corretto.
Tu sei stato chiarissimo, ovviamente tu affronti un argomento interessantissimo e io ti rispondo con è situazionale, dipende dalla situazione, perché esistono tornei dove, per ad esempio ad eliminazione diretta, una fase finale di un torneo dove la vittoria è l'unica cosa che conta, oppure esistono tornei a partite multiple a piazzamento o le fasi iniziali stessi di questi tornei dove i punti e quindi un piazzamento parziale può fare la differenza tra una qualificazione o meno. E quindi chiaramente in questo caso è situazionale il comportarsi in un modo o in un altro. E in questo caso, comunque, permettimi di dire che quando parliamo di sportività in un ambiente ludico, che possa essere Monopoli, Risico, Scarabeo o qualsiasi altro argomento, spesso ne parliamo in modo improprio, perché la sportività è una cosa che esula dal comportamento in plancia, per quanto mi riguarda. Se vuoi posso farti qualche esempio.
No, falli gli esempi perché per me è materia interessantissima. La sportività, ma al di fuori del risico, vale per il risico, ma vale per tutti gli sport dove c'è un minimo di competizione. La sportività incide in ogni
Certamente, noi in plancia portiamo, oltre che le nostre competenze tattiche, anche la nostra personalità, e come hai detto tu, le nostre scelte hanno un riverbero generale su tutti gli altri giocatori, però non dobbiamo mai dimenticare qual è lo scopo. E noi, se siamo veramente sportivi, lo siamo quando accettiamo il corollario delle regole comuni nelle quali ci riconosciamo, e l'unico minimo comune denominatore del concetto di sportività è ovviamente il regolamento. E forse, sinceramente, oltre a essere l'unico minimo comune denominatore, è anche la massima espressione possibile della sportività. Il resto, che nel risico equivale a attacco tizio perché a 12 stati non attacco l'altro che ne ha 9, sono sovrastrutture, dinamiche psicologiche, dogmi che spesso vengono insegnati, come dire, da padre in figlio, da guru autoproclamati, perché vogliono giustificare alcuni loro comportamenti in plancia. Noi scendiamo in campo con delle regole, il regolamento è il nostro comune denominatore e a quello dobbiamo attenerci, oltre ovviamente al rispetto di tutti quanti i giocatori dal punto di vista umano.
Io, Dario, sono uno di quelli che non attacca quando non può vincere, indipendentemente dai regolamenti che ci sono, e mi arrabbio quando mi attaccano e non possono vincere. Però poi questo è il mio comportamento, che un po' rispecchia anche il mio comportamento, diciamo, nella vita, come ovviamente tutti trasponiamo quello che nella vita, che facciamo nella vita, nel gioco. Resta il fatto che io sono sempre in dubbio, cioè ogni volta che lo faccio mi chiedo perché l'ho fatto.
E questo è il fascino estremo di un gioco come il Risico, che ha veramente tantissimi ambiti che va a toccare, dalla psicologia alla strategia ai rapporti interpersonali, ma poi dobbiamo condurre tutto a... Faccio un esempio banale. Immaginiamo 4 corridori che fanno una corsa a tappe dove il primo vince il premio, perché di questo stiamo parlando. Sì. Un corridore in fuga. Gli altri 3 necessariamente dovranno collaborare a turno per cercare di, come vedete in televisione, di raggiungere il corridore in fuga. Ma non appena quel corridore sarà stato raggiunto, evidentemente, probabilmente ne scatterà un altro per il traguardo. Allora cos'è? È poco sportivo pensare che quelli che hanno collaborato fino a quel momento un altro vada in fuga? Non ce lo sogneremo mai di parlare di sportività in un ambiente così. E se giocassimo a Monopoli, è più o meno sportivo avere Parco della Vittoria? E quando giochiamo a Risico, partire con 40 punti e un altro giocatore con 0 è più o meno sportivo? È tutto situazionale, dobbiamo imparare a discernere strategia e tattica da un concetto così bello e importante come la sportività.
Guarda, se posso, Dario, una domanda su questa cosa, certo, che diceva anche Daniele, no? Il discorso della sportività in relazione al fatto di quel giocatore che non può vincere o scarse possibilità di vittoria, che comunque attacca e comunque se la gioca. È un po' come, facendo un paragone col calcio, che all'ultima giornata una squadra è retrocessa, gioca contro una squadra che si sta giocando lo scudetto, e poi che deve fare questa? Se la deve giocare o meno? Nel senso che dice, perché giocarmela e fargli perdere lo scudetto a lui o viceversa? Secondo me magari giocarsela ci sta.
No, è sicuramente ci sta, e sarebbe la cosa anche più corretta da fare.
L'analisi che fate voi correttamente in questo esempio è perfetta, semplicemente perfetta. Cioè, in questo caso la non azione ha un peso identico all'azione. Quindi il non scegliere, tra virgolette, è una scelta di per sé. E quindi basterebbe capire questo, perché giustamente la squadra che scende in campo all'ultima giornata, che è già retrocessa, ma dal quale risultato dipende la vittoria o la non vittoria di uno degli altri competitori, e quindi stiamo parlando di Kingmaker naturalmente, e supponiamo che questa squadra guadagni dei soldi in base alla posizione finale del campionato e che magari questo le permetta di ottenere qualche cosa di meglio. Supponiamo che Daniele, non attaccando, faccia vincere il giocatore A. ma attaccando faccia vincere il giocatore B e quei 5-6 punti che lui guadagna gli permettono di arrivare alle semifinali, perché altrimenti sarebbe uscito per quei 4 punti. Allora la sua scelta è legittima o meno? Io credo che appunto sia situazionale, cioè in un contesto dove il vincitore prende tutto, probabilmente uno può scegliere, ma non deve, può scegliere facoltativo di non fare un'azione. Ma in un contesto dove anche colui che effettua il team maker ha un vantaggio, siamo in una dinamica dove per me la non azione e l'azione sono assolutamente identiche, quindi la sua azione è sempre legittima, la sua non azione è sempre legittima, purché entrambe le scelte hanno piena legittimità.
Il team maker, che è colui che con una mossa decide l'esito della partita di altri, che è una piaga, no? Nel senso, nel mondo del risico è la figura più temuta. Si sa poi chi è che si atteggia a team maker proprio per questo motivo. E quella è, secondo me, è quello il nodo della sportività nel risico. È il team maker. È colui...
E io sono assolutamente d'accordo con te, Daniele, ma quando appunto il king maker è fatto dal soggetto C per non ottenere nessun vantaggio e questa sua azione è a discapito solo del giocatore A piuttosto che del giocatore B, quindi effettua una scelta dalla quale lui non ha nessun tipo di vantaggio,
certo.
Probabilmente direi che è possibile pensare che la scelta di non agire attivamente sia corretta.
Ma
laddove il soggetto C, per esempio, abbia vinto la prima partita di un torneo master, no? Che tu sai essere composto dalle prime due partite di qualificazione, e con quell'azione determina la vittoria di un altro giocatore, ma lui ne guadagna la qualificazione alla semifinale,
Beh, certo.
Allora la sua azione è legittima o meno?
No, è più
perché
che legittima, certo.
A mettere delle condizioni psicologiche, dei concetti in un gioco che poi è semplicemente il raggiungimento massimo di una performance, se vuoi, sportivo-ludica, allora complichiamo orrendamente le cose. Ecco.
Diciamo che il senso è giocarsela sempre, comunque vada.
Io credo che laddove tu possa trarne un beneficio, questo beneficio è quantificabile realmente ed è dimostrabile, e questo potrebbe cambiare la tua semifinale, perché tu potresti entrare in semifinale, ergo potresti poi vincere il torneo, l'auto blindarti dentro il concetto di sportività che è stato mal posto e mal spiegato negli anni, beh, è una limitazione grossa per un giocatore che ambisce a raggiungere livelli alti. La sportività è il rispetto degli avversari e del regolamento, e nella situazione data un bravo giocatore in un gioco asimmetrico deve poter compiere la scelta migliore per se stesso dato il regolamento di quel momento.
Chiarissimo. E io, come ti ho detto prima, di mio ho sempre ragionato così, però non sono mai stato convinto. Probabilmente continuerò a giocare così, ma non sono assolutamente convinto che sia il modo corretto. Quindi sono pienamente d'accordo con quello che dici. Sarebbe farlo capire a tutti, sarebbe fantastico. Purtroppo abbiamo tutti menti diverse.
Ma per fortuna, certo. Forse è anche bello, no? Il fatto che ognuno abbia delle strategie e modalità diverse, altrimenti
sì, però
sarebbe pure semplice, no? Tanto so quello che fa l'avversario.
Tante strategie, è proprio cattiveria gratuita, cioè gioco a farti perdere. Non c'è cosa più triste da un punto di vista proprio umano.
A farti...
godere nel vedere qualcuno perdere per mano tua, cioè una cosa... Io non posso gioire della sconfitta di qualcuno, non ci riesco, penso al mio... Se poi non dovessi riuscire,
ma magari
io,
tu la vedi così, quello dici: ok, con questa mossa lui mi ha fatto perdere, o semplicemente gli sta simpatico con l'altro che è un amico suo, quindi è per far vincere l'altro, non per far perdere te.
Simpatie,
ecco,
ce ne sono.
Questo sì. Allora, fosse così, chiaramente questo sì entra nel gioco della sportività, cioè è antisportivo un gesto del genere, che al di là del contesto ludico dal quale dobbiamo estrapolare in quel momento l'emozione derivata dai rapporti, se vuoi, familiari, di amicizia. Noi dobbiamo immaginarci come quattro entità che giocano ed ognuna cerca di ottenere la massima performance possibile, dove nel caso che venga premiato solo uno, è evidente che se io sono ultimo non ho nessun vantaggio o non vantaggio a compiere un'azione o una non azione. Sgambettare uno dei due che sta per tagliare il traguardo evidentemente è... Ma no, se invece fosse una corsa a punti e con quei punti io guadagnassi la maglia rosa del Giro d'Italia, certo. Allora il mio secondo o terzo posto, e potessi poi fregiarmi di quel titolo, diventano importanti. Ecco perché va solo semplicemente analizzato il contesto nel quale questo accadimento avviene. Se una partita dove il primo vince, è chiaro che essere quarto o terzo non cambia assolutamente nulla, ma se è una situazione dove il mio secondo posto potrebbe fare tutta la differenza del mondo per il proseguo del mio torneo, ecco che non solo è sempre legittima la scelta, ma è anche corretta dal punto di vista tattico-strategico. Un bravo giocatore che ha la consapevolezza di quello che gli succede intorno deve sapere innanzitutto con che regolamento sta giocando, e questo mi auguro che lo facciano tutti, certo. E quindi quale scelta e quale conseguenza alla sua scelta. Poi il vero concetto di sportività è rispettare la sportività altrui.
Dario, sei stato cristallino, direi.
Confermo.
Ti ringrazio per aver concluso l'intervento iniziato 2 settimane fa. Sicuramente ti ricoinvolgeremo nelle prossime puntate per ulteriori aggiornamenti, e per adesso io ti ringrazio della tua partecipazione. Grazie mille.
E io saluto
Grazie,
voi
Dario.
Tutti. Vi ringrazio e saluto voi tutti. Buon metarisico a tutti. Ciao.
Grazie Dario. Buona serata. Ciao. Eccoci ritornati qui a Note Giallorosse, Daniele.
Siamo pronti.
Sei pronto per il secondo ospite?
Sono pronto con il secondo ospite. Sicuramente in linea Marco Ricci, il club di Milano. Marco, sei in linea?
Buonasera a tutti.
Buonasera Marco.
Benvenuto.
Devo fare una piccola introduzione.
Certo.
Marco è un giocatore live, sai che c'è live
sì.
Online. Io credo che a livello live, ci ho giocato diverse volte, infatti ho detto a inizio trasmissione, è la mia bestia nera in assoluto. Devo dire che è uno, secondo me, dei top 10 di giocatori che c'è in Italia.
Complimenti.
Marco, ti devo fare i complimenti per la vittoria del Master di Roma, che ti ha concesso anche quest'anno di accedere alle finali nazionali che si terranno il 20 e il 21 maggio a Modena. E ti devo chiedere a questo punto un po' di cose. Innanzitutto, da dove inizia la tua passione per il risico?
Ma a risico ho cominciato a giocarci fin da ragazzino. Quando avevo 13-14 anni giocavo con i miei compagni di scuola. Poi all'inizio degli anni 90 ho partecipato a dei tornei molto grossi che ci sono stati qui a Milano, che richiamavano circa 1000 persone ognuno, e lì ho cominciato a fare i primi tornei. Poi non ho più giocato per diversi anni, quando a un certo punto, più o meno nel 2011-2012, mi sono avvicinato a un club, che è il Risico Club Milano. Ho cominciato a frequentarlo, mi sono appassionato e da lì non ho più smesso, gioco regolarmente tutte le settimane. Ho cominciato poi a fare tornei, a fare master, eccetera, eccetera, e negli ultimi 3 anni ho avuto anche la fortuna di riuscire a qualificarmi per il campionato individuale.
Tra l'altro hai giocato l'altro anno la finale del nazionale, perché eri seduto alla mia destra, quindi l'abbiamo persa insieme, tra virgolette. Marco, io c'è una cosa del risico che cerco di trasmettere, nel senso, un giocatore meno esperto pensa, con i dadi, se tiri sempre 6-6-5, 6-6-3 vinci. Io vedo in Marco che comunque ha una regolarità paurosa. Un giocatore live, che gioca solo live, che si qualifica per 3 anni al nazionale, vuol dire che ha vinto almeno un master l'anno. Se fosse soltanto una questione di dadi, non vincerebbe un master l'anno, perché il master lo vinci tra 80, 90 e 100 persone. Marco, quanto contano i dadi nel risico?
Allora, secondo me contano molto meno di quanto non si creda. Cioè, c'è un piccolo aspetto di fortuna, ma che secondo me è secondario rispetto all'aspetto di abilità, di capacità e di capacità strategiche. Questa cosa è dimostrata dal fatto che, se andiamo a vedere chi vince i tornei, scopriamo che sono più o meno sempre gli stessi giocatori.
Esatto.
Se fosse un gioco di fortuna, cambierebbero molto di più i vincitori dei tornei, invece così non è. I dadi hanno un'influenza relativa, perché durante una partita si tirano tantissime volte, e qui memore degli studi universitari, la legge dei grandi numeri dice che alla fine le cose si dovrebbero compensare.
Certo.
Poi magari in qualche partita va un po' meglio, in qualche partita va un po' peggio.
Alla lunga alla si pareggiano.
Ma al di là di quello, io penso che le scelte strategiche che si fanno durante una partita siano più importanti. Quando termino una partita, io spesso sento i giocatori dire: ho tirato dadi brutti tutta la partita, ho perso per quello. È molto facile dare la colpa ai dadi. Io ti posso dire che dopo ogni partita che non vinco mi chiedo sempre: ma qual è l'errore strategico che ho fatto? E trovo praticamente quasi sempre, se non
l'errore,
sempre, una risposta.
Interessantissimo.
È su questa base che io ho cercato di migliorarmi nel corso del tempo. Cioè, io semplicemente alla fine di ogni partita mi chiedo: ma cosa ho sbagliato strategicamente? Cosa avrei dovuto fare? E diciamo, da questo tipo di processo credo di aver imparato qualcosa, di essere migliorato progressivamente nel tempo.
Il tuo nickname è Capablanca, che mi ricorda un giocatore di scacchi di qualche anno fa, decennio fa.
Sì, un campione del mondo di scacchi.
E suppongo che a questo punto tu sia anche un appassionato di scacchi.
Certo, io ho il titolo internazionale di maestro Fide.
Perfetto.
È un po' più di maestro nazionale. Diciamo, io ho giocato per tutta la vita a scacchi, anche a livelli alti. Sono stato nei primi anni 90 tra i migliori giocatori italiani. Adesso da qualche anno non gioco sostanzialmente più, perché diciamo, raggiunti i limiti di età, nel senso che chi domina i tornei sono ragazzi di 15, 20, 30 anni al massimo. E io non ho più, diciamo che non ho più l'età.
Non sapevo che fosse correlata l'età. Beh, però in effetti può avere una logica, ma
si perdono neuroni.
Questo è chiaro. Ma Marco, è stata sempre fatta, anche durante le puntate precedenti che abbiamo fatto, è stata sempre fatta un confronto tra il risico e gli scacchi, dove addirittura ho sentito dire, probabilmente l'ho detto anche io in maniera velata, dove ritengo il gioco del risico più completo del gioco degli scacchi. Ho detto una corbelleria?
Allora, più completo non lo so. Sono entrambi due giochi di strategia. Quello che mi piace di questi giochi è che appunto sono dei giochi di strategia. Diciamo che negli scacchi la fortuna è proprio allo 0%. nel risico, come ho detto prima, secondo me conta poco, ma comunque conta, diciamo, un 20%. Ok. Dove però la fortuna, secondo me, non è, come abbiamo detto prima, legata ai dadi, quanto ad altri fattori, tipo la disposizione iniziale dei territori. Se io parto con 2 punti o parto con 30, questo alla fine poi si sente.
Certo.
Quella è la reale fortuna del risico, su cui magari si potrebbero pensare dei correttivi.
Ok, quindi è la disposizione iniziale con gli obiettivi, ovviamente. Quello, in effetti, rispetto agli scacchi, partono, tutte le partite sono neutre, fondamentalmente si parte da zero. Non c'è possibilità di... non c'è possibilità di incidere nella disposizione iniziale sul gioco, quindi è tutta una questione di strategia a quel punto.
Esattamente, sì. All'inizio si parte nelle stesse condizioni, negli scacchi, nel risico invece magari uno parte con 30 punti e l'altro con 4, e questo può fare la differenza alla fine.
Marco, tu quest'anno hai vinto anche il campionato nazionale a squadre.
Esattamente, con praticamente... il Club a Milano.
E quindi è praticamente è il giocatore più titolato del 2022. Quindi è veramente, no Marco, complimenti, perché ti ho visto giocare tante volte, levando le volte che abbiamo giocato insieme, arrivi sempre al risultato. Spero di vederti online prima o poi. Non so se Emanuele deve fare una domanda.
Sì, una online cosa. Per la verità gioco poco.
Lo so.
Preferisco il gioco live, certo. E, diciamo, anche per ragioni di tempo.
Certo.
Quando ho disponibilità di tempo preferisco andare al circolo e giocare.
Giustamente.
Con altre persone. Rimane,
certo. Una cosa, non so se esiste un premio del genere, no? Dato i titoli che hai vinto, Marco, se esiste una sorta di carro armato d'oro, diciamo, come il pallone d'oro per il risico.
Guarda. Il carro armato d'oro a Milano lo diamo a chi raggiunge le 100 vittorie.
Vedi?
È un vero e proprio carro in ceramica che viene dato a chi raggiunge questo traguardo.
Vedi?
Capito?
Non lo sapevo, vedi?
E che ne sai?
Adesso, grazie Marco, bella questa cosa, è figa.
Marco, prima di salutarti ti devo fare una domanda. Mi dai, ci dai un consiglio per migliorare e per vincere a risico?
Ma... il consiglio è riflettere immediatamente dopo la partita insieme agli altri giocatori cosa è stato fatto, e cercando di focalizzarsi sugli aspetti strategici del gioco. Poi chiaramente parlando con i giocatori più esperti si può imparare di più.
Ecco, forse è il caso che anche io mi faccio una bella chiacchierata con qualcuno qui, perché considera che io ancora oggi penso a quella finale dell'altro anno, perché io là ho commesso un errore enorme, secondo me. Però ci sto pensando, te lo farò sapere quando ci incontriamo, se ho sbagliato.
Va bene,
di grosso.
Volentieri.
Ci rifletto sempre. Io, Marco, ti ringrazio per il tuo intervento, sei stato gentilissimo, è stato un onore parlare con il più titolato. Prego, certo, dici tutto.
Volevo dire ancora una cosa, io ho detto gioco poco online per ragioni di tempo e perché comunque preferisco il gioco live.
Certo.
Comunque il gioco online può essere un'ottima alternativa per chi magari abita in zone d'Italia dove circoli non ce ne sono. Proprio ieri mi ha telefonato un mio amico di Napoli dicendomi: mi piacerebbe tanto giocare a risico.
Napoli non ha un risico club, assurdo.
Non
guarda.
Solo a Napoli, ma in tutta la campagna non c'è un risico club. Allora lì un'alternativa valida può essere senz'altro quella del gioco online, quindi associazioni tipo quella del metaverso del risico sono sicuramente delle associazioni interessanti.
Grazie. Io considero, Marco, sono un giocatore online, io purtroppo non ho tempo anche per le distanze a raggiungere il circolo, quindi io fondamentalmente, a parte qualche master che ho giocato, gioco online. È una buona soluzione per chi o per tempo, per distanze, o chi non ha il risico club nella propria regione, sicuramente può essere una soluzione, anche perché il risico online e il risico live fondamentalmente sono lo stesso gioco, le regole sono quelle, quindi a parte, ecco, le differenze poi reali quando giochi, quindi il lancio dei dadi eccetera, il gioco fondamentalmente è lo stesso, quindi credo che le informazioni che si recepiscono in una partita online sono le stesse che si vivono poi nella partita online.
Può essere una valida alternativa, certo.
Grazie Marco.
Grazie a voi.
Grazie Marco.
Ci risentiremo al prossimo Master che vinci. Volentieri. O ti intervisterò quando vincerai.
A marzo torno a Roma, per il Master.
Ecco, perfetto.
Anche perché io ne ho già a Roma, in realtà ne ho 22 consecutivi di Master.
Sì, c'ero a tutti e due.
E se vale la regola del non c'è due senza tre, insomma, sì, a marzo ci provo.
Spero di esserci e spero di sfatare questa regola una volta per tutte. Grazie Marco, buona serata. Grazie mille del tuo intervento.
Ciao.